Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri amici che si sono innamorati di Pirandello mentre lo stavano leggendo e studiando e quindi hanno detto: fammi ancora sentire questo podcast sul teatro di Pirandello. Perché poi diciamoci la verità, Pirandello, grande novelliere, noi non abbiamo parlato, ma le sue novelle raccolte nel volume Novelle per un anno, sono quasi 365, più di 300, Novelle per un anno, grande novelliere, grande scrittore di romanzi, abbiamo analizzato qualche romanzo, ma è indubbio che il nome di Pirandello è legato soprattutto al teatro. Pirandello, avete visto nella vita, ha preso il premio Nobel. Ecco, io penso che un motivo alla base del premio Nobel, oltre per la originalità della sua arte e la innovazione portata nella letteratura attraverso il suo pensiero, ma in gran parte Pirandello debba questo premio alle sue opere teatrali, che divennero famosissime e furono rappresentate con grandissimo successo in tutto il mondo. Avete visto, lo stesso Pirandello si mise a capo di una compagnia e portò in giro nel mondo il suo teatro, sempre con grande successo. E quindi dobbiamo parlare del teatro, che davvero è forse la cosa più originale prodotta dal nostro caro Luigi. Dunque, in realtà Pirandello al teatro non arriva subito, è un percorso che lo porta un po' in ritardo ad approdare al teatro. Nel 1910 probabilmente potrebbe essere questo l'inizio, quando a Roma vengono rappresentati due testi unici che si intitolano La Morsa e Lumie di Sicilia. Dal 1915 poi l'attività continua, questa volta con tappe un po' più sostanziose. Nel 1921 esce Se non così, poi più dopo escono testi che erano soprattutto, ebbero anche un certo successo grazie al fatto che erano recitati in siciliano e dal grande attore siciliano Angelo Musco. Pensaci Giacomino, Lio La e via di questo passo. Poi a un certo punto molti di questi lavori dal dialetto passarono anche in lingua italiana. Pensaci Giacomino, Il berretto a sonagli, fantastico. Qual è il contesto teatrale di queste opere? Da dove prende le mosse il teatro di Pirandello? Dunque, il teatro di Pirandello, apparentemente, se tu lo vedi, può sembrarti a prima vista il classico teatro borghese, quello di Giacosa, di tanti altri autori oggi un po' scomparsi e minori del teatro italiano, Praga, ecco, cioè drammi borghesi in cui si parla di adulteri, di tradimenti, di problemi di affari, di come conciliare gli affari con i soldi, di usurai cattivissimi che si vogliono portare via la felicità delle famiglie e via di questo passo. A prima vista, a quando si apre il sipario, sembra di vedere qualcosa del genere. Ma in Pirandello irrompe quasi subito l'elemento del paradosso, quello che abbiamo visto nei romanzi. Fra un po' vediamo come.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già.
Troppo cerebrale
cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilona. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Libero come ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Mastroi anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei.
Class, la radio è di classe.
Dicevamo, nel teatro di Pirandello, che apparentemente è un teatro borghese, che tratta di temi borghesi, cari alla società borghese, irrompe a un certo punto l'elemento pazzo, l'elemento discordante, l'elemento fuori corda, l'elemento paradossale, che dà alla storia una strana svolta. Una delle cose che lascia sempre interdetti chi va a vedere una spettacolo di Pirandello è che spesso i finali sono così paradossali, assurdi e nella loro assurdità anche così comici, che lo spettatore, che non si è accorto di nulla prima e ha pensato di vedere del buon vecchio caro teatro borghese, rimane interdetto, anche un po' scocciato, si alza dalla poltrona del teatro e va via brontolando e dicendo alla moglie: ma che roba è sta roba qua, non si capisce niente, ma allora lui, ma allora lei. Ecco, in effetti il teatro di Pirandello all'inizio sconcertò moltissimo la gente. Ci sono dei capolavori di Pirandello che, rappresentati in una città, avevano 15 minuti di standing ovation e altri dove alla fine piovevano i fischi. È lo stesso spettacolo, la stessa compagnia. Quindi era un teatro anche fortemente divisivo, perché dove arrivava non era lì per conciliare. Oggi magari abbiamo perso il senso di tutto ciò, perché siamo abituati a ben altre provocazioni, ma ricordiamoci che nel teatro senza Pirandello mancherebbe anche la voglia di provocare tipica di molti altri artisti del Novecento. Dunque, vi dicevo che il contesto teatrale del dramma borghese, così sembra all'inizio, è quello delle tematiche familiari, il denaro, adulterio, difficoltà economiche. Il dramma borghese in effetti era un dramma serio, che piegava spesso verso l'enfasi, il sentimentalismo, e che voleva essere verosimile, cioè si apre la tenda del sipario, quello che si vede è proprio la realtà nella quale il pubblico si riconosce, perché tratta di cose che ben conosce. Ecco, scherzando potremmo dire che le famose battute, 10 minuti a teatro in cui lui e lei parlano a teatro e le battute sono passami il sale, sei andato dal segretario a ritirare il documento, ti ha telefonato il tizio, hai parlato con Caio, ieri è arrivata una nuova vicina, via di questo passo. Sono le cose che il pubblico vuole vedere, perché cioè, è la vita di tutti i giorni, anche se volete la banalità del quotidiano di tutti i giorni. I ruoli assunti da questi personaggi borghesi sono sempre quelli del teatro borghese, quindi il marito, l'uomo d'affari, a volte anche il padre, ecco, cose del genere, portati però fino al paradosso e all'assurdo. Sono ruoli talmente esagerati, talmente assurdi, che alla fine si vede l'inconsistenza di tutto questo. Ruoli quindi che esplodono, maschere che cadono a pezzi, potremmo dire. Facciamo un esempio molto concreto. Prendiamo Pensaci Giacomino, punto esclamativo, uno dei lavori del primo Pirandello, lavoro teatrale dell'inizio. Il professor Toti, un anziano insegnante, protagonista della commedia, sfida l'ambiente che lo circonda, perché lui è arrabbiato con lo Stato, che gli ha sempre dato una magra paga, e in questo noi siamo molto solidali, diciamo, anche se la nostra paga non è data dallo Stato, ma ecco, sappiamo, no, cosa vuol dire far parte di questa categoria. Beh, basta, non divaghiamo. Allora dice, per fare un dispetto allo Stato che lo ha pagato così poco, sposa una giovanissima ragazza, Lillina, che è incinta, non di lui ovviamente, ma di un suo allievo, che si chiama Giacomino appunto. E perché? Perché così anche dopo la sua morte lo Stato dovrà continuare a pagare la pensione a questa giovane donna. Come dire, mi avete pagato pochissimo, io per vendicarmi faccio in modo che la mia pensione, passando a Lillina, sprema lo Stato a pieno un posto, mi rifaccio in questo modo. È un vecchio stanco, il professor Toti, che accetta non solo di essere considerato stravagante, ha sposato una molto più giovane di lei, tutti sanno che non è lui il padre, ma poi costringe l'amante della moglie, che è il suo allievo Giacomino appunto, a non abbandonarla, e quindi viene fuori una sorta di strano ménage à trois. E l'unica strada percorribile è proprio questa. Le corna sono messe nel conto, perché in fondo mica andranno in testa al professor Toti. Il professor Toti non potrà essere additato come il marito tradito, perché in fondo lui non è veramente un marito, ma essere marito è solo un ruolo che sta recitando. Semmai gli oneri affettivi e di, diciamo così, di personalità vanno invece su Giacomino, che è di fatto il vero, virgolette, marito, anche se non è riconosciuto dalla burocrazia. Una situazione paradossale: un uomo accetta di sposare una donna per motivi economici vendicativi nei confronti dello Stato, accetta che l'amante continui a vederla, e tutto tranquillamente, un po' alla luce del sole, perché il ménage à trois è l'unica strada possibile una volta che tu hai capito che stai semplicemente recitando un ruolo, ma che quel ruolo non ti definisce. Altri lavori ancora più interessanti potrebbero essere, ad esempio, Il gioco delle parti, ma forse quello che secondo me è veramente un capolavoro e la cui lettura è obbligatoria per tutti voi, ma se vi mettete in 2 orette lo leggete tranquillamente. Io vi ho messo anche il link a una delle edizioni teatrali mie preferite di questo lavoro, che è quella per la regia di Franco Zeffirelli, con attori assolutamente straordinari, e potete vedervi il link e tutto quello che vi ho mandato, o che vi manderò, devo ancora mandare. E questo testo è Così è, parentesi, se vi pare. Raramente si trova un titolo che dica e riassuma in sé tutta la poetica di Pirandello. Un titolo fortemente decadente, Così è, aperta parentesi, se vi pare, chiusa parentesi. Cioè, così è un'affermazione molto forte. È così, basta, non discutere. Aperta parentesi, se vi pare, cioè, solamente se tu credi che sia così, se è la tua opinione, ma non è la verità in assoluto. C'è differenza, cioè, fra ciò che è e appare. e il titolo quindi è molto decadente. Certamente scopriremo nel finale che Pirandello però va oltre il decadentismo, come abbiamo già detto. Allora, io non spoilererei la storia perché dovete leggervela, però mi riservo poi di andarla a prendere, di commentarla, di parlarne insieme con voi. È un'opera assolutamente straordinaria che merita, a mio parere, ancora oggi di essere vista, rivista, riletta. Io direi anche geniale, è un rompicapo teatrale veramente geniale. Beh, per adesso facciamo una pausa musicale. Limitiamoci però a riassumere ancora una cosa prima della pausa e a dire che nei drammi di Pirandello, e con Così è se vi pare che non ho voluto spoilerare, capirete, Pirandello in particolare presenta il mondo borghese, ma poi lo vuole sgretolare, lo vuole aggredire in particolar modo su due punti. Il primo punto è quello della verosimiglianza. Gli spettatori non hanno l'impressione di trovarsi di fronte al mondo naturale che conoscono, cioè all'inizio è così, pensano di essere nel dramma borghese, ma la sua parodia ha un mondo stravolto, ridotto all'assurdo. Ma attenzione, Pirandello manda un messaggio ai suoi spettatori, dice: guardate che quello che io sto facendo non è parodia teatrale, è proprio la realtà che è assurda e ridicola, pensateci bene. Poi l'altro caposaldo che viene distrutto è quello della psicologia dei personaggi. C'erano stati grandi autori nel teatro europeo, poi c'è un mostro sacro come Ibsen, che lavorano tantissimo sulla psicologia dei personaggi, ma vorrei citare anche qui il grande Chekhov, per dire, o altri autori del teatro del Novecento, fino a 800-900, no? La psicologia del personaggio, personaggi davvero credibili, approfonditi, ecco. Ma in realtà questi personaggi di Pirandello non sono così approfonditi, nel senso che vivono dentro di loro il dramma della scissione, nel senso che da una parte sono le marionette dei loro ruoli, il marito, il padre, l'uomo d'affari, il banchiere, il segretario comunale, e dall'altra parte portano un po' della loro caratterizzazione nel ruolo che hanno. Ma il fatto è che queste due cose non vanno d'accordo fra di loro, spesso fanno a pugni, spesso contrastano, i personaggi sono contraddittori, a volte sono marionette irrigidite che si muovono e parlano perché devono dire così, non perché sono così. Beh, se fossero di svevo basterebbe scendere nella profondità dell'inconscio e vedere qual è allora il vero verbo, la vera parola che hanno questi personaggi al di là di quello che dicono. Ma il problema è che qui siamo con Pirandello, e in Pirandello invece, se scendi in profondità, scoprirai che non c'è nulla. Quindi sono personaggi che si muovono come involucri irrigiditi, dicono battute scontate, tutti si aspettano questo. Perché? Perché in realtà sono fedeli alla maschera che indossano. Appena si tolgono questa maschera perché hanno capito la regola del gioco, diventano pazzi, fuori dal discorso comune. Però diventano spesso autentici, anche se, indagando su se stessi, scoprono che l'autenticità corrisponde a nulla. Bene, fra un po' andiamo a vedere qualche altro lavoro di Pirandello e andremo a affrontare un discorso importante del metateatro pirandelliano, ecco. Vi voglio lasciare prima della pausa musicale con questa frase. Spesso è stato detto che Pirandello è il teatro del grottesco. Sentite questa definizione. Una farsa che includa nella medesima rappresentazione della tragedia la parodia e la caricatura di essa, ma non come elementi soprammessi, bensì come proiezioni d'ombra del suo stesso corpo, goffa ombra ad ogni gesto tragico. È Pirandello che dice così dei suoi lavori, dice che questo dovrebbe essere l'aspirazione di un testo teatrale. Insomma, il testo, la tragedia, ogni gesto tragico proietta una goffa ombra comica, assurda, paradossale. È la solita definizione dell'umorismo che abbiamo già dato nelle puntate precedenti. Comico e tragico comunicano costantemente fra di loro e sono due facce della stessa medaglia. tra un po' andiamo invece a parlare dei grandi capolavori di Grandet, quelli che secondo me gli hanno fatto vincere il Nobel e quelli che introducono il famoso metateatro pirandelliano. Tra poco.
Non si scherza, non è un gioco, sta arrivando, mangia fuoco, lui comanda, muove i fili, fa ballare i burattini.
I fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo.
Mi chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo.
Allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo.
Che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo.
Sì, pazzo.
C'è una danza molto bella tra Arlecchino e Pulcinella. Si spaccano le ossa, mangia fuoco, sta alla cassa. Mangia fuoco, fai biglietti, tiene i prezzi molto alti, non c'è altro. Pente.
Ma se scopre che tu i fili non ce l'hai, se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo.
Che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara, e ti dichiara pazzo.
Class, la radio è di classe.
Eccoci allora a parlare del teatro nel teatro o metateatro. Ma prima di vedere com'è il metateatro di Pirandello, ripassiamo un attimo che cos'è il metateatro. Vi faccio un esempio famosissimo della più grande tragedia di sempre, cioè Amleto di Shakespeare. Se ricordate, a un certo punto Amleto, che sta cercando di capire se quello che gli ha detto lo spettro di suo padre è vero, è verità o falsità, cioè che a uccidere il padre sia stato lo zio che ora siede sul trono, Amleto ha un'idea. Per scoprire le emozioni dello zio, ingaggiare una compagnia di attori che metterà in scena l'omicidio del padre. E così, mentre avviene questa rappresentazione, Amleto studia le reazioni dello zio, e lo zio, vedendo rappresentato in scena quello che è accaduto e che la sua coscienza sa essere vero, impallidisce, si tradisce, e Amleto finalmente ha la rivelazione: quello che gli è stato detto è vero. Cioè, cos'è il teatro nel teatro? All'interno di un dramma teatrale, l'Amleto, un personaggio, ingaggia un gruppo di attori che recitano un lavoro teatrale. Il teatro dentro il teatro. Lo stesso capitava nelle commedie di Plauto, no? Quando spesso c'era il metateatro, perché i personaggi parlavano come un regista, come degli attori e via di questo passo. Ecco. Oh, molto bene. Se i personaggi in cerca d'autore nel 1921 porta alle estreme conseguenze il rifiuto della società borghese e l'assurdità delle maschere, ma anche porta prepotentemente in scena il tema del metateatro, che per Pirandello va declinato in questo modo. Che cos'è il metateatro di Pirandello? Il metateatro di Pirandello è scoprire che fra palco e vita c'è corrispondenza. Tra palco e realtà, cantava Ligabue, mi viene in mente questo istante, no? Ecco. Nel senso che quello che vivi, quello che l'attore vive sul palcoscenico recitando, è in fondo quello che facciamo tutti noi su un altro palcoscenico, quello della vita. Gli attori recitano una parte, il marito, la sposa, la madre, e beh, e noi quando nella vita cosa facciamo? Anche noi recitiamo in base all'etichetta che abbiamo o che altri ci danno. Ecco. Quindi chi è più adatto per rappresentare l'assurdità della vita e delle maschere della vita, se non il mondo degli attori? Il mondo degli attori è l'icona del mondo di tutti noi, è l'immagine di quello che siamo noi nella vita di tutti i giorni. E quindi molti drammi di Pirandello, e da Pirandello anche di tanti altri, d'ora in poi metteranno in scena a teatro la storia di un gruppo di attori che... Non posso qui non citare uno dei miei film preferiti, che si titola Nel bel mezzo di un gelido inverno, di Kenneth Branagh, grande regista shakespeariano, che mette in scena proprio la storia di un gruppo di attori scalcagnatissimi, poverissimi, senza arte né parte, che cerca di mettere in scena un tragicomico Amleto per beneficenza. Ecco, quello è metateatro. O mi viene in mente il Rumore fuori scena, in cui vediamo rappresentato in scena ciò che succede dietro le quinte durante un allestimento teatrale. Ecco, il metateatro. Ragazzi, Pirandello è veramente la punta di diamante, è l'inizio di tutta questa espressione artistica. Sei personaggi in cerca di autore, rappresentato nel 1921 con clamoroso insuccesso al Teatro Valle di Roma, Fischi, a Milano, al Teatro Manzoni, Standing Ovation, quello che vi dicevo nell'intervento precedente. Vediamo qual è la storia. In scena una compagnia teatrale sta provando una commedia di Pirandello. Voi vi sedete a teatro, vedete che è tutto aperto, il palcoscenico è spoglio, non ci sono particolari arredi, magari ci sono dei tecnici che ancora finiscono di montare delle scene, gli elettricisti che vagano per il palco. A un certo punto entra in scena il gruppo di attori che arriva alla spicciolata, devono provare una commedia di Pirandello. Cazzeggiano, passatemi il termine, fra di loro, fino a quando arriva il regista. Il regista fa un predicozio, dice: qui non si lavora mai, che state aspettando? Stiamo aspettando che arrivi la prima dama, l'artista. Arriva la prima dama, magari con un cagnolino antipaticissimo, sale sul palco, si inizia a provare, le prove vengono continuamente interrotte, fino a quando arriva l'usciere. Voi fate un salto perché ve lo vedete vicino, che attraversa il corridoio vicino dove siete voi nel pubblico, e l'usciere chiede di poter parlare col regista. Il regista, seccato, interrompe le prove: dimmi, cosa c'è? ci sono qua fuori dal teatro sei tizi, strani tizi, che chiedono di poter parlare con lei. No, ma adesso stiamo provando, qui non è che il teatro è sempre aperto, eccetera. No, no, insistono, vabbè, fateli entrare. E così si presentano davanti a lui sei personaggi. In molte edizioni, anche in quella originale di Pirandello, i personaggi non ne vedremo mai il vero volto, perché indossano delle maschere, maschere fisse, che fissano, stilizzano un'espressione del volto. Uno sorride, l'altro piange, l'altro è giovane, l'altro è vecchio. E questi personaggi sono il padre, la madre, la figliastra, il figlio, una bambina, un giovinetto. Notate le didascalie, non si dice si chiamano così, cos'ha, nome e cognome, ma il ruolo, il padre, la madre, eccetera. Dicono di essere personaggi di un autore che ha immaginato la loro storia, ma non ha voluto poi finirla. Protestano. Noi vogliamo che qualcuno finisca la nostra storia. Ci hanno preparato, ci hanno dato la nostra storia, ma poi ci hanno mollati lì, non l'hanno terminata. Ecco, noi siamo qui per chiedere di essere ascoltati. Qualcuno ci deve aiutare. Per favore, fate finire la nostra storia. Già, perché noi vogliamo vivere, e la nostra vita è all'interno di quella storia che qualcuno aveva iniziato a scrivere e che poi non è stata finita. Allora gli attori incuriositi chiedono: e qual è la vostra storia? Diteci. La storia è questa: la madre, dopo aver avuto il figlio, si è innamorata del segretario del padre, Adulterio Borghese, insomma, e va a vivere con lui. Dalla nuova unione nascono tre figli. Dopo molti anni il padre incontra, senza sapere che lei, la figliastra in una casa di appuntamenti, in un bordello. Il tempestivo intervento della madre evita quindi il consumarsi di quello che a tutti gli effetti un incesto. Siamo fra il teatro borghese e la tragedia greca. Il padre, sconvolto da quanto è successo, accoglie in casa tutta la famiglia, cioè figli suoi e quelli che la madre ha avuto dal segretario. Ma ne deriva una situazione insostenibile. Il figlio non gradisce, si isola in un mutismo inaccessibile. La bambina muore giocando nella vasca del giardino, e il fratello ragazzo, che non è riuscito a salvarla, per la disperazione si uccide con una rivoltellata. È una storia tragicissima, peggio di una tragedia greca. Questa storia affascina il capocomico, che a questo punto dice: ma basta, ma noi non proviamo più la commedia di Pirandello per cui siamo qui. Noi proveremo subito questa storia. Dalle parti dice: tu farai il padre, tu sarai la figliastra, eccetera. E cominciano a recitare. Ma mentre recitano sono in continuazione interrotti dai personaggi, i quali protestano. Ma no, noi non abbiamo detto le battute così. Non è capitato così, questa frase non è stata detta con quel tono, io non ho percepito questa emozione. Insomma, i personaggi non si riconoscono. La finzione della realtà è inadeguata a rappresentare la realtà. Cioè, se tutti recitiamo sul palco sulla vita, nessuno di noi è in grado di rappresentare la sofferenza dell'altro, perché non la capiamo. E non la capiamo perché ognuno di noi la guarda con la sua prospettiva, che è per forza di cose diverse. Diciamo così che quando diciamo la frase "capisco quello che stai provando", ecco, Pirandello avrebbe detto: non dire balle, non è vero, non lo capisci, perché la finzione non può mai uguagliare la realtà. Io penso che a volte invece si possa capire quello che uno prova, la compassione e compatire, appunto, patire con. Però devo dire che è affascinante questo discorso, perché chissà quante volte diciamo questa frase con autentico sentimento e quante volte invece è una frase di circostanza, magari, che la nostra maschera, il nostro ruolo nella società ci impone. L'arte è inadeguata. Questa è la tragica conclusione vera di questo lavoro, sei personaggi in cerca d'autore. Un capolavoro, ragazzi. A dopo.
La parte che ho dovuto imparare non è quello che sento, e gli abiti che devo portare sono di un altro tempo. Ecco una nuova persona che sta nel mio corpo e ha la mia faccia. Ciò che di me stesso rimane non posso certo portarlo qui. giusto, poi sarò un re assassino in cerca di redenzione, un eretico, mi lascerò morire d'amore e la sera dopo rinascerò, perché sempre vera la mia finzione, nel pubblico qualcuno applaude il mio dolore e non mi ricordo della mia vita. E muovo con il corpo le mani nel linguaggio dei gesti e visito paesi lontani, la foto sui manifesti, e sento una voce salire, capisco che esce da questa bocca e ciò che del mio cuore rimane non posso certo portarlo qui. Io sarò l'amante che tradirà, sarò il desiderio perduto e spinto oltre il limite, umanità e disperazione. Poi sarò la vittima e la follia, assassino in cerca di un nuovo complice, sparirò nel punto in cui faranno luce, ma non mi ricordo della mia vita. La storia che dovrò raccontare ha lo stesso finale, ma ciò che del mio cuore rimane non posso certo portarlo qui. Io sarò l'amante che tradirà, sarò il desiderio perduto e spinto oltre il limite, mi lascerò morire d'amore e la sera dopo rinascerò, perché sempre vera la mia finzione, nel pubblico qualcuno applaude il mio dolore e non mi ricordo della mia vita.
Class, la radio è di classe.
Dopo aver visto sei personaggi in cerca d'autore, prima di vedere l'ultimo grande capolavoro di Pirandello, non possiamo però non riflettere ancora un po'. Nel senso che questo dramma metateatrale, cioè il teatro che parla di se stesso, e parlando di se stesso parla del grande teatro di tutti noi, il ballo della recitazione, il ballo delle maschere della nostra vita di tutti i giorni. Questo filone teatrale, poi, visto anche il successo dopo gli iniziali fischi, Pirandello insiste su questo solco e ne scrive uno che è assolutamente ancora più geniale, secondo me, anche se non ha la grandezza dei sei personaggi. Si intitola Ciascuno a suo modo. È un testo bellissimo che da tanto tempo non vedo più rappresentato in giro dalle nostre compagnie teatrali, ma proprio perché è di una difficoltà, è veramente una... un genio teatrale complicatissimo da mettere in scena, ma in cui addirittura la recitazione non inizia sul palco, non è nemmeno con l'usciere dei sei personaggi che gira in mezzo al pubblico facendo l'usciere, appunto, ma addirittura inizia appena voi entrate in teatro, cioè quando voi entrate in teatro o per acquistare il biglietto o per prendervi un caffè o per fare due chiacchiere mentre aspettate gli amici. Fate attenzione, perché intorno a voi ci sono già degli attori travestiti da pubblico che stanno recitando. Lo spettacolo inizia mentre voi siete appena entrati nell'androne del teatro. Non abbiamo tempo di prendere ciascuno a suo modo, ma secondo me è una sfida. Sarebbe interessante vedere prima o poi rivederlo in scena. Oppure questa sera si recita soggetto, ecco, questo qualche volta si è visto, in cui c'è un dramma in cui degli attori e un regista si fronteggiano per vedere chi può comandare l'allestimento del palcoscenico. Se volete vedere qualcosa di simile, vedetevi Prova d'orchestra di Federico Fellini, così capite cosa vuol dire anche questa sera si recita a soggetto. E poi arriva l'altro immenso capolavoro di Pirandello, che so che qualcuno di voi ha visto anche in tempi recenti. Si tratta del Enrico IV. Qui Pirandello sintetizza tutti i suoi temi, non solo il metateatro, ma anche il tema a lui molto caro, che abbiamo visto già affrontato nei romanzi, della pazzia. Chi sono i veri pazzi? Quelli che sanno di esserlo o quelli che dicono di non esserlo? O forse lo siamo tutti? Ecco. Enrico IV, anche questo un dramma in tre atti, scritto nel 21 e rappresentato con standing ovation mostruose al Teatro Manzoni di Milano, e a interpretare la parte di Enrico IV c'era uno dei più grandi attori del Novecento, Ruggero Ruggeri, questo era il suo nome. Ecco. Storia. Allora, facciamola dal punto di vista del pubblico. Voi siete lì seduti, tranquilli, quando inizia lo spettacolo, bene, silenzio, buio in sala, si apre la tenda del sipario e vi trovate in una sala del trono. Probabilmente siete nel Medioevo, intuite dagli arredi, ci sono quadri, arazzi, decorazioni tipiche di quell'epoca, c'è una grande sala con un trono al centro e ci sono due guardie vestiti in armatura e stendardi che, fissi immobili, si capisce che fanno la guardia. Dopo un po' i due cominciano a parlare, da battute molto ordinarie. Non dico, ecco, il tizio che guarda l'orologio che ora è, l'altro che dice: hai una sigaretta, per favore? Capiamo che è una roba strana. Non siamo nel Medioevo, ma dove caspita siamo? Ecco, siamo ai tempi moderni e quello che vediamo non è il trono di un re, ma è una casa di cura, un manicomio. In pratica scopriamo che lì dentro è custodito e vegliato da questi infermieri che, per stare al gioco di questo pazzo, assumono le sembianze di guardie del Medioevo. C'è un tizio che un giorno, durante una festa, cadendo da cavallo, ha battuto la testa, e siccome era una festa in maschera, quando dopo un po' è ritornato dal coma, ha ripreso i sensi, e si è convinto di essere Enrico IV, cioè il personaggio che stava rappresentando. Enrico IV, sapete, quell'imperatore di Germania che a Canossa si dovette umiliare di fronte a Papa Gregorio VII, no? Ecco. Battendo la testa si è convinto di essere il personaggio dell'abito che indossa. Fa un po' ridere, pensate, no? Qualcuno va a una festa travestito da Zorro, si fa in fretta, dai, in cartoleria compri il costume di Zorro, sbatti la testa, ti svegli e pensi di essere Zorro. Cioè, è una cosa paradossale, fa anche un po' ridere. Ecco, però come sempre comico e tragico in Pirandello si mescolano. Per 12 anni questo tizio è vissuto veramente fissato e convinto di essere Enrico IV, e tutti i parenti, quando lo vanno a trovare, assumono abiti di scena per rappresentare i personaggi dell'epoca. Dopo tanto tempo, finalmente vengono a trovarlo i suoi amici e i suoi parenti. In particolar modo, fra questi c'è quella che era la fidanzata 12 anni prima di Enrico IV, che si chiama Matilde, la quale arriva insieme la figlia Frida, nel frattempo la figlia, e anche il genero di Nolli, e anche un medico che è travestito da arcivescovo, che viene per sottoporre il nostro Enrico IV a una terapia shock. Basterà fargli vivere un forte shock e la pazzia passerà e lui si accorgerà che in realtà il tempo è passato. Dopo l'incontro e la messa in scena di questa pantomima, per cui tutti che recitano come se fossero nel Medioevo, Enrico IV che si comporta da sovrano, eccetera, appena gli ospiti se ne vanno, Enrico IV rivela il suo primo colpo di scena. Non era più pazzo da diversi anni. Perché? Perché di nuovo, cadendo un'altra volta, aveva battuto la testa e questa volta aveva riassunto la sua vera identità. Ma accorgendosi di essere fuori dal mondo, aveva deciso di continuare a recitare la parte di Enrico IV,
fingersi pazzo, una cosa che in teatro sappiamo è sempre molto simpatica. Amleto è stato il primo a utilizzare la pazzia per finta per scardinare la realtà. Una sera però gli amici che ritornano con l'idea di scioccarlo, e lo shock è questo: la figlia di Matilda, che era appunto la fidanzata di Enrico IV, assomiglia così tanto a Matilde da giovane che l'idea è quella di mettergli in faccia questi volti, far subire in lui un forte shock e farlo guarire. E a momenti ci riescono, vedete poi i dettagli di come fanno sulla trama. Però a questo punto il nostro Enrico IV quasi rischia di impazzire di nuovo. Tutto sembra volgere per il meglio, quindi Enrico IV è guarito, le cose si compongono. Ma c'è anche un altro mistero, questo testo è anche un po' thriller. Quella caduta a cavallo di 12 anni prima era stata casuale oppure qualcuno lo aveva spinto per farlo cadere a cavallo? Non posso spoilerare troppo anche qua. Belcredi, che è un altro personaggio della corte che è venuta lì e che è sempre stato poi l'amante di Matilde, la tipa di Enrico IV, vedendo che Enrico IV finge di scambiare Frida per Matilde, pazzo di gelosia, perché capisce che l'altro ne è ancora innamorato, lo affronta a viso aperto, ma Enrico IV questa volta lo trafigge con una spada. A questo punto, per evitare il carcere, non gli resterà che continuare a fingere di essere pazzo. La sua pazzia non verrà mai svelata ed egli, piuttosto di vivere in una vita in cui non si riconosce più, sceglie di vivere un'alternativa a questa vita, una vita sul palco, una vita intera a recitare la parte del matto, del pazzo, di colui che non è più quella persona che era, ma che è da sempre Enrico IV. L'unico modo per continuare a vivere è fingersi pazzo, sapendo che però la pazzia non è solo sua, ma è di tutti gli altri. Tutti quelli che gli stanno intorno recitano una parte, tutti quelli che gli stanno intorno sono matti come lui. La differenza è che lui lo ha capito, gli altri no.
De Roma sai so tanti, certi so tristi, cert'altri divertenti. Son briagoni, so regine, so cantanti, caratteristici come li monumenti. Per ditte a zona mia c'era Agostino, che spaventava tutti quanti i ragazzini. Gridava d'esse niente meno che il demonio, le corna in testa erano due peperoncini. Sul lato Iatti a forte trovi il roscio, sale col flauto sul 4 e 51, fa tre notacce, spiascicanno le parole, chiede due spicci, ma non glieli dà nessuno. I matti de Roma so la smorfia, un po' stentata delle strade de città, per ricordar chi se pia troppo sul serio, che male strano che è la normalità. Che brutto male che è la normalità. C'è sta Berardo il pugile sonato, che si è ammattito pei cazzotti presi in testa. Mo è vecchio e gira sempre solo, una sigaretta e tutto quello che gli resta. Oggi alla metro una signora smadonnava e stava lì a litigare in mezzo al via vai con qualcuno che non c'era o non c'è più, forse qualcuno che non c'è stato mai. Ci hanno provato un sacco dei dottori a decifrare quel gran mistero del cervello. Se tu mi chiedi chi so i veri malati,
dipende da che parte chiudi quel cancello, dipende da che parte chiudi quel cancello.
I matti me sa che siete voi, che non ridete e siete sempre così seri, e state chiusi tutto il giorno in un ufficio, mentre la vita ve saluta da de fuori. E state chiusi in questo grande manicomio, mentre la vita ve cogliona da de fuori.
Class, la radio è di classe.
Anche nell'Enrico IV, torniamo e commentiamo un attimo questo testo, c'è una grande recita e c'è il grande metateatro. Enrico IV è il grande mascherato, l'uomo che finge di essere ciò che non è, perché si trova meglio nella finzione piuttosto che nella realtà. In fondo nella realtà che cos'ha? La donna che amava ormai è stata perduta e chiaramente ama un altro. Tutti i suoi progetti di vita sono falliti. Frida, la figlia di Matilde, lì a dimostrargli che lui avrebbe potuto essere il padre, ma non è andata così. Sono passati tanti anni, il mondo è andato avanti e lui ormai si è affezionato a quella maschera, a quel ruolo che si è trovato addosso e ha deciso di continuare a vivere nella finzione. La finzione di Enrico IV non è altro che la prosecuzione cosciente, rigorosa e portata all'estremo della finzione di tutti gli altri personaggi, anche loro costretti a portare una maschera. Matilde che finge di essere veramente ancora interessata al suo ex fidanzato. Figlia e genero che fingono di fare un'opera di carità ma sono totalmente abbastanza indifferenti, anche se Frida è un po' curiosa nei confronti di questo personaggio da giovane qual è, ecco. Belcredi che finge distacco, è venuto a trovare un amico ma che in realtà cova da sempre un profondo risentimento contro di lui, tanto da portarlo a fare quel gesto di spingere Enrico IV da cavallo. Insomma, tutti i personaggi recitano, sono ipocriti, però non è neanche questione di ipocrisia, perché un ipocrita è uno che sa di recitare una parte. Costoro invece il più delle volte recitano inconsapevolmente una parte, come dire, perché il copione glielo impone, il copione della vita gli impone di essere così. Grazie alla sua maschera, Enrico IV costringe anche gli altri a recitare per assecondarlo, quando arrivano nel manicomio, una scena bellissima, e lui si diverte da matti a fargli fare delle cose assurde che suscitano anche le nostre risate. Tutti lo devono assecondare perché bisogna far finta che sia così, eh. Pensate alla scena dei bambini, no? Quando il bambino piccolo, magari un po' tiranno, costringe genitori e nonni a indossare delle maschere, a recitare, e tutti che dicono facciamo quello che dice il bambino, e tutti cominciano, uno fai l'anatra, nonno, e il nonno poveraccio dall'alto dei suoi capelli bianchi si deve mettere a fare l'anatra o strani versi di animali, tutti che assecondano il bambino, ecco, pensate ai manicomi, tutti che assecondano il pazzo, ma alla fine sono matti pure loro e recitano veramente anche loro. Da una parte la recitazione disgusta Enrico IV, che capisce che avere la maschera di Enrico IV limita la sua vera identità. Dall'altra parte però è un rifugio, è una protezione, è potremmo dire la senilità di Enrico IV, di Pinandello, stare lì chiuso in quel limbo in cui, siccome il copione lo scrive lui con le sue battute, tutto funziona a meraviglia. Potessimo trasformare la nostra vita in un testo teatrale e decidere noi cosa deve accadere e quali battute dovremmo dire, ma io credo che scriveremo la vita più bella e interessante di tutte sulla carta. Peccato che poi appena si apre la tenda del sipario, la realtà vera entra nel nostro testo e ci scompagina tutto e non possiamo nemmeno più salvare una battuta, oppure dirla con situazioni grottesche assolutamente che non funzionano. Ecco. Con Enrico IV ricompare, e forse dovremmo dire arriva ai massimo livelli, l'eroe pirandelliano, quello dell'uomo estraniato dalla vita, che si vede vivere e che è dotato di una superiore intelligenza, l'intelligenza di colui che ha capito la regola del gioco.
laudisi il personaggio di Così è se vi pare, ecco, è uguale. Ridacchiano sul palco quando gli altri sono affannati, disperati, ridacchiano perché hanno il riso dell'umorismo, hanno capito che tutto ciò che va in scena ha un che di strano, grottesco, assurdo, paradossale. Il gesto finale di Enrico IV, che sceglie la pazzia, può essere letto come un'incapacità di vivere. Enrico IV, in fondo, è stato detto, è un po' un inetto pirandelliano. Anche lui preferisce rifugiarsi nella non vita piuttosto che scegliere la vita, quindi pagando le sue responsabilità, riappropriandosi della sua vera identità, eccetera. Dopo questo lavoro, Pirandello, diciamo così, visse un po' di rendita, mi perdonerà il maestro se mi rivolgo a lui così in questi termini così prosaici, nel senso che poi nacque il cosiddetto fenomeno del pirandellismo, ovvero più o meno era sempre questa la trama, in titoli come La vita che ti diedi, L'amica delle moglie, Come tu mi vuoi, questo niente male, devo dire, mi piace sempre quando posso vedere un allestimento di Come tu mi vuoi, oppure Quando si è qualcuno. Dai titoli capiamo che poi, trovato, diciamo, l'argomento che ben riassumeva la sua poetica, Pirandello martella sopra questo, e quindi nasce il cosiddetto fenomeno del pirandellismo, se volete un teatro anche un po' cerebrale, anche un po' scontato, perché capito il gioco, poi alla fine si ripropone sempre questa tematica, senza nulla togliere però alla grandezza sublime, almeno di questi tre capolavori, sei personaggi in cerca d'autore, Enrico IV, l'altro ce l'ho messo io perché io adoro questo testo, Così è se vi pare, altri vi parlerebbero forse del Berretto a sonaglie o di altre opere di Pirandello, insomma, grandi lavori che hanno effettivamente rivoluzionato il teatro. L'ultima fase di Pirandello, l'accenniamo brevemente sulla dispensa che si intitola I miti dell'ultimo Pirandello, ne ho trattato abbondantemente, ma causa Covid-19, anche qua tagliamo qualcosina. L'ultimo Pirandello, rappresentato da un testo come I giganti della montagna, che è un testo che non è finito, porta un'altra svolta, non abbiamo però avuto il tempo di capire quale tipo di svolta, perché poi Pirandello è morto e quindi questo nuovo tipo di poetica non è andato avanti. I giganti della montagna però possono essere utili anche magari sapere qualcosa, se avete voglia di leggervi qualche cosa sul libro, perché rappresentano anche un po', dice qualcuno, la presa di distanza di Pirandello dal fascismo. Avete visto, studiando la vita di Luigi Pirandello, come Pirandello sia stato all'inizio un fervente sostenitore del fascismo, prese subito con la tessera, vedeva nel fascismo il compimento di quel processo di unificazione nazionalista che era partito col Risorgimento, e molti intellettuali scambiarono il fascismo un po' per questo. Ecco, quando si rese conto che invece il fascismo non era l'anarchia del fascismo della prima parte, ma era un sistema molto rigido, chiuso, pieno di regole e di maschere da indossare, ecco, allora cominciò a prenderne le distanze. I giganti della montagna forse sono anche questo. Il problema è che, mancando il finale, essendo un'opera incompleta, il figlio di Pirandello ha provato a gettare qualche lume, qualche regista a volte si è inventato lui il finale di Giganti della montagna, secondo me ci impedisce di affrontare questa situazione in tempi rapidi. Dovremmo dedicarci molto più tempo, ma forse non faremo più letteratura italiana, dovremmo spiegare letteratura teatrale, che è bellissima, però non è quello che ci serve a pochi giorni dall'esame. Bene, abbiamo finito quindi questa lunga trattazione su Pirandello e siamo pronti quindi per il nostro video sportello, poi per fare il punto della situazione. Io saluto tutti quelli che con tanta pazienza hanno ascoltato questi podcast e vi do appuntamento poi via Meet e tutto quello che dobbiamo fare per chiarire eventuali dubbi. Saluto tutti anche gli ascoltatori occasionali dei miei podcast radiofonici letterari, grazie per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima. Mi raccomando, l'esame è qui, l'esame è tra di noi.
Tiene compagnia, è un ritorno. rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia, un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia, e il vestito della festa è una voce nella testa. La follia è un fortino costruito sopra un albero, è un bel prato verde se sei stanco di combattere, è un bicchiere in osteria, è stupir la compagnia, è un amico che ti chiama, è un amante che ti ama. Follia l'ultimo tango prima di andare.